L'alchimista. Economia, vite e prospettive nell'Europa che cambia. Un programma a cura dell'agenzia radiofonica Amisnet.
Bentrovati a questa nuova puntata dell'Alchimista. In questa trasmissione numero 19 di questa prima stagione ci occuperemo della Slovenia. Anche se la cosa non sta trovando grosso risalto nella stampa italiana, il piccolo stato balcanico è infatti nel mirino dell'Unione Europea per via del suo sistema bancario in sofferenza. 3,5 miliardi da reperire entro la fine dell'anno, l'alternativa è chiedere aiuto a Bruxelles. Entro il 9 di maggio il governo sloveno ha annunciato il varo di un piano di rientro dalle difficoltà del sistema bancario. Per capirne qualcosa di più ne parleremo oggi con Stefano Lusa, caporedattore del programma informativo di Radio Capodistria, per poi commentare il tutto con Andrea Baranes della Fondazione Culturale Banca Etica. La seconda parte della trasmissione, più breve, ci porterà invece in Grecia, con un aggiornamento da parte di Margherita Dehan, corrispondente da Atene per Radio Popolare. Iniziamo quindi questa nostra trasmissione di oggi collegandoci con Stefano Lusa dalla Slovenia. Stefano Lusa, redattore di Radio Capodistria, grazie di essere con noi.
Buongiorno.
Dunque, la Slovenia sembra entrare nelle attenzioni della Troica e dell'Associazione Mondiale degli Istituti Bancari, ma anche dell'OCSE, rispetto alla stabilità del proprio sistema bancario. Sarà però utile, prima di addentrarci nel tema, raccontare la fase politica che il paese sta attraversando. C'è stato recentemente un cambio di governo e la nuova premier, Alenka Bratušek, si ritrova a gestire questa crisi.
Sì, Alenka Bratušek è in carica da 3 settimane, insomma le sue belle gatte da pelare. Il leader del centro-destra, una figura amata e odiata in Slovenia, che è quella di Janez Janša, è rimasto in carica per poco più di un anno, finché la lista civica di Gregor Virant ha deciso di staccare la spina al governo Janša. Come avviene in Slovenia, lo ha fatto in maniera molto lenta, visto che nel paese esiste l'istituto della sfiducia costruttiva. Ciò vuol dire che per togliere l'incarico, per far cadere un governo, bisogna nominarne un altro, cosa che è accaduta alcune settimane fa, dopo mesi di serrate discussioni e anche di polemiche tra destra e sinistra e di accuse molto forti che si sono ripetute anche all'inizio dell'era Bratušek, prima della nomina del suo governo. I deputati dell'opposizione, quelli che stavano oramai andando all'opposizione, hanno detto in aula: guardate, questo sarà l'ultimo governo indipendente della Slovenia prima dell'arrivo della Troica europea, che metterà insomma fine alla sovranità in campo finanziario del paese.
Questo dal punto di vista politico. Invece dal punto di vista economico, come si è arrivati a questa situazione? Dopo il disfacimento della Jugoslavia, la Slovenia ha vissuto anni in cui l'economia è fiorita, le tante nuove società, molti grandi gruppi si sono finanziate presso le banche. I principali istituti di credito sloveni sono però pubblici e si sono trovati in sofferenza di fronte all'insolvenza delle società a cui avevano erogato credito. Crediti quindi non esigibili, perché i debitori non hanno banalmente il denaro da restituire alle banche. Più o meno il meccanismo è questo, poi magari ce lo racconta in maniera più dettagliata. L'intero ammontare di questi crediti sfiora i 7 miliardi di euro, non una cifra quindi enorme, ma che ammonta a quasi il 20% del PIL sloveno. Che soluzioni si prospettano?
Ma la soluzione che si prospetta è quella di costituire una bad bank che andrebbe a assorbire questi asset tossici e che dovrebbe poi servire a rilanciare le banche e a farle funzionare nuovamente. Di questo si è discusso moltissimo tra governo e opposizione al tempo di Janša. Sembrava che il nuovo governo di centrosinistra volesse fare una repentina marcia indietro, ma insomma le rassicurazioni che sono arrivate proprio in questi giorni e anche all'inizio del mandato della Bratušek è che in fondo il governo di centrosinistra continuerà sulla strada tracciata già dal governo di centro-destra. Il problema sloveno è un problema soprattutto di bolla immobiliare, di grosse imprese che si occupavano di costruzioni edilizie che sono fallite, e questo in qualche modo il problema fondamentale da risolvere. Resta poi da risolvere il problema della privatizzazione di imprese che sono ancora controllate dallo Stato. Si parla di assicurazioni, di banche, insomma, di altre diciamo di imprese di telecomunicazioni e così via, che sono ancora in mano statale, e qui si gioca un'altra partita, che è quella delle privatizzazioni. Un programma dovrebbe venire a breve presentato dal nuovo governo in Parlamento.
Privatizzazioni che comunque hanno già vissuto un ciclo molto ampio negli anni 90. Che cosa è stato privatizzato? C'è chi dice che queste privatizzazioni siano avvenute in maniera un po' troppo accelerata, che questo sia uno degli ulteriori fattori di sofferenza del sistema bancario ed economico generale in Slovenia.
Ma la Slovenia ha avuto un sistema dopo, insomma, la caduta del regime comunista, ha scelto di non svendere le proprie aziende agli stranieri. C'era e c'è forse ancora oggi una certa fobia nei confronti degli stranieri. La dirigenza di allora decise di creare una classe imprenditoriale slovena, favorendo insomma la nascita di una classe imprenditoriale locale. Dal 2000 al 2010 si è lavorato molto sull'acquisizione, insomma, manageriale delle imprese, quindi con un mercato azionario che era in grandissima ascesa, diciamo intraprendenti o sprovveduti, se vogliamo, manager, avevano acquisito finanziamenti nelle banche, ponendo a garanzia le azioni stesse delle aziende che andavano ad acquistare, per fare scalate di altre aziende, per creare grossi imperi aziendali. Questo modello è fallito con la crisi, proprio perché il mercato azionario è crollato, quindi le banche stesse si sono ritrovate in mano, insomma, azioni che valevano molto meno, e quindi questo è uno dei problemi. Adesso quello che sembra essere l'imperativo è quello di aprire le porte della Slovenia agli stranieri, al capitale straniero, per cercare di rilanciare, insomma, soprattutto il lavoro. Il problema è che in questo momento c'è un aumento quasi progressivo della disoccupazione, siamo arrivati intorno al 12% e per la Slovenia è un numero molto alto.
In un paese che è stato descritto come la possibile Svizzera dei Balcani, ma che in effetti ha ridotto rispetto a tanti altri partner europei le sperequazioni, le differenze tra le classi sociali.
Sì, la Slovenia è uno Stato che è riuscito a mantenere, scusate il gioco di parole, lo Stato sociale, è uno Stato dove la forbice tra ricchi e poveri è molto poco aperta. Uno degli imperativi anche di alcune forze politiche slovene sarebbe anche quello di aprire la forbice, no? Di creare maggiori differenze tra ricchi e poveri, di andare verso un sistema, diciamo, più spiccatamente neoliberista. Ovviamente ci sono resistenze verso questi progetti, anche perché tutto sommato la Slovenia non è un paese abituato ad enormi differenze tra ricchi e poveri.
Ecco, dopo l'impennata, un'ultima domanda le faccio, dopo l'impennata degli ultimi anni e il sogno di trovare un'integrazione virtuosa nell'Unione Europea, di costruire quindi un benessere duraturo, la nuova situazione che si va definendo, la prospettiva di possibile commissariamento da parte della Troica, cambia le carte in tavola e con essa anche ovviamente la necessità / possibilità di aprire ad investitori stranieri. Che reazione sta avendo il paese di fronte a questa crisi? Un paese, ricordiamolo, piccolo, e che in qualche modo ha congenitamente il timore di essere fagocitato da potenze più importanti.
Ma in questo momento nel paese il clima che si respira è quello dell'incertezza. C'è stata una contrazione dei consumi. Quello che io credo che gli sloveni, ma probabilmente è un fenomeno che può essere allargato a tutta l'Europa, hanno oggi di fronte è la reale prospettiva che in fondo domani si vivrà peggio di quanto si viveva oggi.
Le motivazioni generali per cui questa serie di misure sta venendo imposta, o per il momento perlomeno suggerita, alla Slovenia da parte dei partner internazionali, della Troica, ma dello stesso OCSE, voglio dire, la situazione economica dei conti sloveni non è poi così drammatica se paragonata a quella di tante altre parallele in Europa.
Ma la situazione dei conti pubblici sloveni non dovrebbe mettere, insomma, mettere particolare paura. Il problema è che il paese ha un deficit di credibilità. Aveva promesso riforme, lo sta facendo da almeno dal 2008, ma probabilmente anche da prima, che poi non ha fatto a causa di una legislazione referendaria molto permissiva, che ha fatto bocciare, insomma, suon di referendum popolari tutte le principali riforme che la classe politica avrebbe voluto fare. C'è, a mio avviso, più che una crisi finanziaria, una crisi di credibilità del paese nel panorama internazionale.
Ma anche, mi diceva prima fuori onda, in qualche modo il tentativo speculativo di far denaro e profitto su quelle che sono le difficoltà che la Slovenia sta attraversando.
Sì, diciamo che questo però è una cosa che non riguarda solo la Slovenia, ma potrebbe essere estesa a moltissimi paesi dell'Eurozona e non solo, e riguarda un po' il rapporto tra nord e sud d'Europa, e che in questo momento lascia, insomma, molti analisti con molti dubbi.
E sicuramente sul piano della costruzione di un'Europa politica c'è ancora molto molto da fare, da lavorare. Noi ringraziamo moltissimo Stefano Lusa, redattore di Radio Capodistria, per questo suo intervento, che ci ha raccontato alcuni degli elementi che stanno portando la Slovenia in questi giorni a ragionare su eventuali programmi di recupero e o salvataggio insieme all'Unione Europea. Lo ringraziamo ancora e speriamo di poterlo sentire presto per aggiornamenti.
Grazie a voi.
Continuiamo questa nostra chiacchierata intorno a quanto sta accadendo in Slovenia, proviamo a snocciolare alcuni ragionamenti anche in assenza di un vero e proprio dibattito sulla stampa nazionale italiana. Siamo ora al telefono con Andrea Baranes, nostro consulente, possiamo così definirlo, abituale in materia di economia e finanza, Andrea Baranes della Fondazione Culturale Banca Etica. Ciao Andrea.
Ciao e buongiorno a tutti.
Dunque, dopo Cipro è il turno della Slovenia, almeno così sembra a sentire le dichiarazioni delle autorità europee, ma anche dell'OCSE e persino dell'Institute for International Finance, IIF in sigla, l'associazione delle principali banche mondiali. Nel mirino il debito delle banche slovene, eppure la sofferenza delle banche slovene non sembra almeno così straordinaria, almeno in termini assoluti, voglio dire, perlomeno così pare a un profano come me. Si tratterebbe di reperire per il 2013 3,5 miliardi di euro, pena dover chiedere sostegno all'Europa e passare sotto il commissariamento della Troica, con percorsi del tutto assimilabili a quelli messi in atto per la Grecia. Ma insomma, 3,5 miliardi di euro è una cifra ragguardevole, ma non poi così importante rispetto ai bilanci di uno Stato.
Sì, assolutamente, colpisce come nuovamente ci troviamo in una condizione, sembra quasi la fotocopia, con minimi dettagli che variano, di quello che abbiamo letto e visto in Grecia, a Cipro, in altri paesi, di quello che ci raccontano potrebbe succedere in Portogallo. Per l'ennesima volta dei problemi del sistema bancario e finanziario, dei buchi creati dalle banche che negli anni scorsi hanno fatto di tutto tranne quello che dovrebbero fare le banche. Adesso salta fuori la notizia di questo buco delle banche, salta fuori che ci può essere un intervento pesante della Troica, e non è difficile immaginare che il piano della Troica per l'ennesima volta sarà politica di austerità, tagli alla spesa pubblica, quindi misure durissime per i cittadini, ondata di nuove privatizzazioni e via discorrendo. Quindi una ricetta già vista. Forse nel caso della Slovenia quello che colpisce ancora di più è l'assenza di un qualunque dibattito, quasi di qualunque notizia in Italia, per un paese che è confinante con il nostro.
Entro il 9 di maggio il governo sloveno ha dichiarato che preparerà una bozza di piano di intervento per far fronte alla situazione. Una delle misure più caldeggiate sono appunto le privatizzazioni di asset pubblici, tra cui nel caso della Slovenia ci sono però anche i principali istituti di credito del paese. Per privatizzare questi istituti di credito, queste banche, verrebbe costituita una bad bank, nella quale verrebbero convogliate tutte le perdite. Questo passaggio, stando alle parole della stessa premier Alenka Bratušek, sarebbe fondamentale per ridare fiducia ai mercati, che hanno disertato l'ultima asta di buoni del tesoro sloveni. Cosa vuol dire costituire una bad bank e chi si fa carico dell'onere delle perdite soprattutto?
Beh, questa è una bella domanda, perché la costituzione di una bad bank in cui infilare tutti i debiti, in modo che poi le banche, che quello che rimane delle banche, ha solo i crediti, gli attivi e quindi i bilanci sono ripuliti, è una bellissima cosa, ma questi debiti non scompaiono nel nulla. L'ipotesi più probabile è che nel lungo periodo, se li accolli lo Stato con un aumento di debito pubblico, visto che per le regole europee non ci può essere un aumento di debito pubblico, lo Stato deve fare cassa e quindi ondata di privatizzazioni o delle stesse banche, del demanio, del patrimonio pubblico, insomma il copione può variare poi nella forma, ma la sostanza è sempre la stessa, per riuscire a fare causa, in qualche modo a pagare i mercati finanziari. Come ricordavi, alla base di tutto, nuovamente, c'è il fatto che i mercati non si fidano più della Slovenia, i cittadini della Slovenia, per ridare fiducia ai mercati, sono costretti ad accettare dei piani durissimi di privatizzazione e di tagli alla spesa pubblica. È l'ennesima volta che rileggiamo lo stesso copione, sarebbe ora, una volta per tutte, che la smettessero di dirci che noi cittadini dobbiamo restituire fiducia ai mercati, quando i mercati questa fiducia hanno dimostrato di non meritarsela per niente.
Stando alle dichiarazioni della Banca Centrale Europea, Spagna e Slovenia sarebbero oggi i due stati dell'Unione a mettere più in difficoltà, più a rischio la stabilità economica e finanziaria della stessa. Ora, evidentemente c'è anche una differenza notevole tra l'entità delle due economie, quella spagnola e quella slovena. Il fatto che sia oggi la Slovenia ad essere colpita, come pochi giorni fa, poche settimane fa, Cipro e nel corso di questi anni la Grecia, insomma, dà quasi l'impressione che le economie più piccole stanno in qualche modo pagando il prezzo più alto per il momento, stanno subendo le conseguenze di questa crisi per prime, le stiamo facendo fuori in qualche modo.
Sì, probabilmente sì, è una spirale che è partita dalla periferia dell'Europa e uno dopo l'altro stanno cadendo, un effetto domino, stanno cadendo i vari paesi, probabilmente quelli di dimensione maggiore, come un'economia più solida, resistono meglio. È da dire, ad esempio, in Italia il sistema delle piccole e medie imprese, l'artigianato, un piccolo sistema industriale sta sostenendo, sta resistendo, malgrado tutto sta provando a resistere. Certo che finché continuano ad arrivare gli impatti e le ondate di questo gigantesco sistema finanziario, finché l'unico problema di cui si può discutere è lo spread e via discorrendo, è facile purtroppo ipotizzare che il copione che abbiamo letto per la Grecia, per Cipro, per la Spagna, per il Portogallo, per la Slovenia, non siamo certo alla fine della lista, se non si cambia strada e si continua a intervenire con delle misure che non fanno altro che aggravare le cause della crisi stessa.
E d'altro canto è anche ipotizzabile che le economie più piccole possano venire sacrificate, tra virgolette, cercando di tenere in piedi, di puntellare quelle più grandi che se cadessero effettivamente manderebbero a rotoli tutto il sistema.
Sì, probabilmente sì, dall'altro lato appunto colpisce quanto piccole siano le cifre, come ricordavi parliamo di 3 o 4 miliardi di euro nel caso della Slovenia. Forse è utile nuovamente ricordare che negli anni scorsi, per salvare le banche responsabili della crisi, l'Unione Europea ha allegramente stanziato 4.700 miliardi di euro direttamente per sostenere le banche. Allora, migliaia di miliardi che vanno a sostenere una finanza che non è più al sostegno a sua volta dell'economia, però per trovare 3 o 4 miliardi per la Slovenia, anche molti meno per Cipro, sembra un problema gigantesco, sembra quello il problema dell'Europa e lì bisogna andare a colpire i cittadini perché, per carità, l'Europa non può intervenire, non si possono toccare i famigerati parametri di Maastricht. È veramente un'assurdità la situazione attuale.
E lo stesso Stefano Lusa alludeva alla possibilità che alla base di questo problema ci sia in realtà un tentativo di speculare sulle difficoltà delle banche slovene. Staremo naturalmente a vedere come evolve questa situazione, ci riaggiorneremo tanto con Stefano Lusa che con te, Andrea. Per il momento non possiamo far altro che ringraziarti.
Grazie a voi e alla prossima.
Dopo questa lunga finestra a proposito della Slovenia, prendiamo qualche minuto di pausa, respiriamo con un po' di musica. Ad aiutarci è un grande artista del passato, Rodolfo De Angelis, cantante, attore, esponente del teatro di varietà, con la sua Ma cos'è questa crisi? Un pezzo del 1933, per certi versi molto attuale, per altri probabilmente datato, ma in assoluto godibile.
Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà. Un riccone avaro e vecchio dice: ahimè, così non va. Vedo nero nello specchio, chissà come finirà. Ah, la crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, metta in giro i grossi fogli e vedrà che la crisi finirà. Si lamenta Nicodemo della crisi, lui che va. nel casino di Sanremo a giocare al baccarà. Ah, la crisi, sa, capirà la crisi, oh, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Lasci stare il gavazzare, cerchi un po' di lavorare e vedrà che la crisi passerà. Tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì. Ah, la crisi! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Rinunziate all'opinione della parte del leone, chissà che la crisi finirà. L'esercente poveretto non sa più che cosa far e contempla quel cassetto che riempiva di danar. Oh, la crisi, signor, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi?
Per questa ultima parte della trasmissione ci colleghiamo con Margherita De Anne da Atene. Margherita De Anne, corrispondente per Radio Popolare. Ciao Margherita.
Buonasera.
Dunque, nella prima parte di questa trasmissione abbiamo parlato di Slovenia, come nelle scorse settimane ci eravamo occupati anche di Cipro. Sembra che, lo commentavamo poco fa con Andrea Baranes, gli stati più piccoli, le economie tra virgolette sacrificate, stiano effettivamente essendo sacrificate per provare a tenere in piedi un sistema che però non si regge più. Veniamo quindi alla Grecia, che senz'altro ha molto da insegnare in merito di effetti delle politiche di austerità e di privatizzazioni e tagli al sociale e alla spesa pubblica. Nelle settimane passate ci hai raccontato della permanenza degli ispettori della Troica ad Atene, permanenza che si è prolungata oltre il previsto per la difficoltà incontrata con il governo greco a trovare un accordo sul tema dei licenziamenti dei dipendenti pubblici. Ora questo accordo si è faticosamente trovato.
Sì, non è stato un accordo, nel senso che alla fine di tante sceneggiate il governo, la coalizione di governo, quindi tutti e tre i partiti si sono messi d'accordo di accettare le disposizioni della Troica, cioè quelle del licenziamento di 15.000 persone entro il 2014, partendo da quest'anno. Entro il 31 dicembre dovranno essere allontanati 4.000 dipendenti statali e i rimanenti 11.000 nel 2014.
Si sa già, si immagina già dove si andrà a pescare questi primi 4.000 dipendenti da licenziare?
Sì, si andrà a pescare nel serbatoio di dipendenti che hanno avuto già dei problemi amministrativi con la giustizia amministrativa per questioni legate al loro rendimento. Queste dovrebbero essere circa 2.000 persone.
Quindi è una questione di efficienza e di legalità, un po' tra le parole d'ordine probabilmente alla ribalta in questo momento rispetto alla gestione del sistema pubblico. Difficile a tutt'oggi immaginare l'effetto tanto sulla questione occupazionale e di reddito, quindi delle famiglie greche. Moltissime delle famiglie greche hanno almeno un familiare che lavora nell'amministrazione pubblica, sia essa statale o locale, il che in qualche misura sicuramente allevia la sofferenza economica di questo periodo. Difficile immaginare questo, difficile immaginare anche l'effetto sullo stato sociale, sulle prestazioni, sui servizi al cittadino.
Sì, perché se senz'altro c'è un problema di meritocrazia congenito al sistema pubblico greco, per cui ovviamente molte persone sono entrate sulla base di rapporti clientelari, questo si sa, è provato. Dopodiché è anche vero che piano piano si prospetta entro il 2015 che verranno a mancare circa 180.000 dipendenti statali dallo Stato, dalle amministrazioni locali e così via. Questo ovviamente significa portar via forza lavoro e quindi diminuire ulteriormente un settore pubblico e soprattutto il settore della previdenza e dell'istruzione, che sono già molto sofferenti.
E nel frattempo la crisi morde sempre di più, la capacità appunto di reddito dei greci non riesce in nessun modo a fargli fronte. In particolare molti dei piani di rientro messi appunto dal governo con alle spalle la Troica sono destinati a fallire semplicemente perché i greci non hanno più i soldi per pagare le tasse.
Sì, qui ci sono due cose da dire: che innanzitutto c'è una disoccupazione che, stando ai dati dell'Istituto Ellenico di Statistica, a gennaio del 2013 è salita al 27,2%, si parla ovviamente di disoccupazione statistica, quindi quella reale è ben più alta, e dove per esempio il 59,3% dei giovani sotto i 24 anni sono disoccupati, quindi quindi parliamo di una situazione in realtà ingestibile e che da un lato impoverisce con la disoccupazione 1.300.000 greci, più di 1.300.000 greci e le loro famiglie, e questi sono i disoccupati. Dopodiché c'è anche il fenomeno per cui sono sempre più poveri anche i lavoratori, per cui solo nel 2010 i lavoratori sulla soglia della povertà erano già l'11%. Questo dato aggiornati non ce ne sono, però sicuramente si è andato aggravando, perché è sempre più frequente sentire e vedere che i lavoratori vengono pagati poco, se vengono pagati, perché si tratta spesso anche di ritardi sui pagamenti, sul versamento dello stipendio, che vanno dall'un mese a anche 10 mesi, e lì c'è la situazione per cui il lavoratore da un lato non può andare via perché sa che non trova lavoro, e dall'altro però lavora gratis. Sempre più greci non riescono più a pagare le tasse. Già nel primo trimestre del 2012 si è registrato un buco nelle entrate fiscali dello Stato di circa 400 milioni di euro, dove soltanto i 300 sono soldi dovuti dall'imposta sul valore aggiunto. Questo significa imprese che non riescono più a pagare le tasse. E io stessa me ne sono un po' occupata, per esempio mi viene in mente il caso di un piccolo editore, il quale non può chiudere la sua impresa perché debitore al fisco di 40.000 euro, che il fisco deve a sua volta 20.000 euro all'editore. Ovviamente l'accordo non può essere raggiunto, cioè l'editore deve pagare tutti i 40.000 euro, non si sa quando lo Stato restituirà invece il dovuto, e di fronte a questa situazione la persona in questione ha deciso che non pagherà più le tasse, si è anche mosso, si sta muovendo in termini di ha creato un movimento che si sta organizzando, che si chiama Vika, si sta organizzando per decidere che da aprile in poi, quindi da questo mese, non si pagheranno più le tasse. Però a parte l'editore ho sentito anche persone che, insomma, voglio dire, un avvocato, la quale mi diceva che conti alla mano stanno vivendo lei e la sua famiglia dei soldi risparmiati, però non bastano più, e mi chiedeva appunto informazioni sull'esistenza di qualche movimento, di qualche iniziativa per non pagare le tasse, perché anche lei pensava che fosse l'unica soluzione per mantenersi in vita, in sostanza, perché se uno deve decidere se mangiare o pagare le tasse, forse decide prima di mangiare e poi di pagare le tasse.
Tendenzialmente l'istinto di conservazione questo suggerisce. Certamente sarà difficile riuscire a organizzare questo che si profila come un'ipotesi di rivolta fiscale, ma cosa accade? Voglio dire, si dibatte di questo nel paese, perché effettivamente si aprono degli scenari inediti al di là ora del debito e della troica stessa. Cosa accade se in un paese si smette di pagare le tasse? In fondo quella fiscale è anche materia di coesione di uno Stato. Che succede se questa dimensione viene meno?
È molto interessante a questo punto la cosa. I greci con le tasse hanno sempre avuto un rapporto non buono, perché non si sono in realtà mai riconosciuti, diciamo, in uno Stato che è sempre stato visto come nemico, e non hanno altresì mai visto un riscontro, cioè hanno sempre avuto uno Stato sociale, un livello di educazione e un livello di sanitario piuttosto basso rispetto alla media europea. Di fronte a questo e di fronte al fatto che le tasse aumentano e al tempo stesso crolla l'offerta da parte dello Stato, credo che possa essere molto interessante vedere un po' come evolverà la situazione. Le tasse sono da pagare da maggio fino ad agosto circa, e quello sarà il periodo, insomma, un po' interessante vedere cosa succederà.
Eh sì, si potrà cominciare a tirare le somme ulteriormente di quello che è un disastro ormai piuttosto conclamato dell'economia greca. Noi intanto per il momento ringraziamo Margherita Dehan, corrispondente da Atene per Radio Popolare, per questa sua intervista, questo suo contributo prolungato nel tempo.
Grazie a voi tantissimo.
Anche per questa settimana l'Alchimista si chiude qui, l'appuntamento è rinnovato tra 7 giorni. Prima però i nostri contatti, che sono amisnet@amisnet.org, la nostra mail, amisnet.org, il sito dove settimanalmente vengono pubblicati l'Alchimista e tutte le altre produzioni della nostra agenzia. Se invece sentite la necessità di cercarci su Facebook, digitate semplicemente l'Alchimista. A risentirci!
L'Alchimista. Economia, vite e prospettive nell'Europa che cambia. Un programma a cura dell'agenzia radiofonica Amisnet.